Aprite la vostra Bibbia in Giovanni al capitolo 8, anzi al capitolo 7, 53. Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è leggere la parola di Dio per lo Spirito Santo e non per la carne. Allora, leggiamo i primi 11, il 53 e gli 11 versetti di Giovanni 8 e pensiamo di leggerli non per la carne, ma per lo spirito. E ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al monte degli Ulivi. E sul far del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevo questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, ripresi nella loro coscienza, si misero ad uscire uno ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno. Il Signore? Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Adesso leggiamo questo passo per lo Spirito. E ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al monte degli Ulivi a pregare. Allora, qui lo Spirito ci ferma e ci dice: Gesù non è andato al monte degli Ulivi così per fare un giretto, perché essendo consapevole della sua tremenda responsabilità e missione, sulle sue spalle c'era la croce di Cristo per tutti noi, per poterci salvare, perché potessimo essere santi nel suo nome. Quindi Gesù non andò a casa, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi, dove fece poi quella preghiera fatidica che sappiamo e che Giovanni ci rammenta. E sul far del giorno tornò nel tempio, dagli Ulivi andò nel tempio, e tutto il popolo venne a lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli menarono a donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in fragrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Allora, questi uomini avevano condotto lì una donna peccatrice, e noi sappiamo che siamo tutti peccatori in origine, e per accusare il re dei giudei, il nostro redentore, che era venuto dal cielo in nome del Padre per purgare i nostri peccati e farci essere santi, perché potessimo essere santi in Lui. Lo Spirito è lo Spirito che vivifica, non è la carne. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. Ascoltò le loro accuse, ascoltò la loro malvagità, vide la loro malvagità, ma non disse niente. Fece una pausa, non contrastò, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei. Chi di noi è senza peccato nella sua carne, scagli la pietra contro il primo peccatore che incontra uscendo, perché sono tutti peccatori, no? Noi crediamo di essere santi, ma se usciamo da quella porta troviamo solo delle persone che non sanno cos'è il Vangelo. Quindi egli rizzato di chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Chi di noi non si è santificato stamattina venendo qui è nella sua carne ed è sotto la condanna della legge. Perché noi, se siamo veramente credenti, dobbiamo essere usciti di casa santificando con la preghiera la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri figli, perché ci siano gli angeli dove abitiamo, non Satana e i suoi accoliti, perché questo è un mondo che è in mano di Satana. E chinatosi di nuovo scriveva in terra, ed essi, udito ciò, ripresi nella loro coscienza, si misero a uscire l'un l'altro, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Ecco, io per lo spirito mi sono sentito accusato. Io per lo spirito, nella mia carne di peccato, se non è coperta dal sangue di Cristo, mi sono sentito accusato come queste persone qui. E non posso condannare nessuno, non posso condannare nessuno. Perché Gesù dice queste parole? Perché lui era venuto per soffrire per tutti i peccatori, lo vedremo fra poco. Noi non siamo venuti qui per essere più bravi gli uni degli altri, guardarci in faccia e accusarci: ah, lui non ha fatto, a questo fratello ha questo difetto, quell'altro ha questo difetto. No, siamo venuti qui perché abbiamo bisogno del sangue di Cristo, di santificarci in Lui, di essere santi partendo dalla nostra casa, perché poi parleremo del perché Acan è stato lapidato, lui con la sua famiglia e i suoi figli. Egli, udito ciò, ed essi, udito ciò, ripresi nella loro coscienza. Ma noi ci sentiamo ripresi nella nostra coscienza dallo Spirito? Se lo Spirito di Gesù, che è morto sulla croce e che è venuto ad abitare nei nostri cuori, lo Spirito deve accusare la nostra carne, noi dobbiamo essere qui per lo spirito, non per la carne.
Dobbiamo essere qui coperti dal sangue di Gesù.
E Gesù, lasciato solo con la donna che stava là in mezzo, e Gesù, rizzatosi, cioè se ne erano andati tutti, quindi anche quelli che non accusavano, tutti si erano, perché quando Dio fa sul serio e quando parla sul serio alle nostre anime, noi siamo accusati di peccato. Non siamo santi, abbiamo trascurato di purificarci, abbiamo trascurato le cose più importanti della nostra anima. E Gesù, rizzatosi, vedendo altri che la donna, disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Ma vedete qui cosa vuol dire leggere per lo Spirito? Vuol dire che qui noi non possiamo condannare nessuno. Noi dobbiamo pregare. Gesù, che era venuto per offrirsi per noi, per i nostri peccati, per la nostra carnalità recidiva, che è venuto per salire sulla croce per noi, dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Se io sono qui davanti a te, dove sono i tuoi accusatori? Se non ti accuso io, non ti deve accusare nessuno, se tu credi in me. Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Vedete la grazia com'è? Sembra che ci lasci con un pelo di... ci lasci, ma in realtà la grazia ci obbliga ad avere le azioni della grazia, a perdonare, a non essere lì come giudici, a lasciarci pungere dallo Spirito la nostra coscienza, andare al culto dell'Eterno con il timore di Lui, benedicendo i nostri fratelli, il loro cammino per arrivare, se arrivano in ritardo, ma benediciamoli lo stessi. Cominciamo a pregare fin dalle nostre case, lasciamo le nostre case sante e non veniamo solo al culto per essere santi in mezzo degli altri santi e guardarci: quello ha fatto quello, quello ha fatto quello. No, noi per primi in Cristo, col sangue di Cristo, dobbiamo venire qui. Vi spiego adesso perché voglio parlare della lapidazione di Acan. Se andiamo in Giosuè al capitolo 1, voi non avete tutti i foglietti che ho io, ma vorrei fare un appunto. Dunque, tenete un dito su Giosuè e andate in Esodo al capitolo 19. Acan aveva moglie e figli. Dice che tutta la sua famiglia fu lapidata, e i suoi beni, e tutti i suoi beni con tutte le sue cose. Perché fu lapidato? Perché appena uscito dall'Egitto, già tutti sapevano che il popolo era santificato per via del sacrificio espiatore dell'agnello pasquale. Tutti lo sapevano. Quindi, avendo la
il sigillo dello Spirito Santo, cosa fa? Avendo il sigillo dello Spirito Santo, cosa dice Mosè al popolo? Santificatevi. 19, 19, 6. Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Poi, versetto 10. Allora l'Eterno disse a Mosè: va dal popolo e santificalo oggi, domani, e fa che si lavi le vesti. Al versetto 18. Beh, non c'è. Or il monte Sinai era tutto infumante perché l'Eterno era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo che saliva era come il fumo di una fornace, tutto il monte tremava forte, il suono della tromba s'andava facendo sempre più forte. E al versetto 22, e come i l'Eterno disse a Mosè, dal 21, scendi, avverti solennemente il popolo che non facciano irruzione verso l'Eterno, per guardare e non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santifichino, affinché l'Eterno non si avventi contro di loro. Al versetto 23, e santificalo. Cosa voleva dire? Se noi abbiamo creduto in Cristo e siamo stati battezzati, cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo qua dobbiamo venire santificati, se no veniamo nella carne di peccato. E il Signore non gradisce la nostra anima, non ci accetta, non accetta. Ci vuole accettare in Cristo, lavati col suo sangue ogni mattina, per santificare non solo noi stessi, ma anche la nostra famiglia, le nostre cose, le nostre case, tutto. Questo sapeva Acan. Ma Acan, quando le mura di Gerico sono cadute dopo i sette giri, che la potenza della croce ha fatto crollare le mura di Gerico, quell'uomo è andato all'assalto, ha ammazzato donne, bambini, eccetera, perché il popolo giudeo lì in quell'occasione aveva il compito di uccidere i nemici dell'Eterno. Ha ucciso donne, bambini, tutti. E poi si è preso una verga di argento, una verga d'oro, un mantello di Shinar, e li ha nascosti nella sua tenda. Questo ha fatto quest'uomo, che sapeva tutto della redenzione, sapeva tutto del viaggio nel deserto, sapeva tutto, e soprattutto aveva giurato. Giosuè, capitolo 1. In quel momento le cose erano serie, e anche la nostra redenzione è seria, perché siamo alla fine degli ultimi tempi. Siamo alla fine degli ultimi tempi, dobbiamo temere. Voi sapete il capitolo di Giosuè, no? Eh.
1:1. Ora avvenne che dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: come Mosè mio servo è morto, or dunque levati, passa questo Giordano tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figliuoli di Israele. Il nostro paese è la vita eterna che il Signore ci ha guadagnato con la croce. Ogni luogo della pianta del vostro piede che calcherà, io ve lo do come ho detto a Mosè, dal deserto, dal Libano, eccetera, fino al grande fiume Eufrate. Quello sarà il vostro territorio. Sorvolo perché la parte che mi interessa è quella. Al versetto 6, sii forte, fatti animo perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai a loro padre di dare loro. Quindi il paese, non loro, gli ebrei hanno avuto il paese e lo stanno ancora pagando al prezzo del loro peccato. E noi abbiamo la vita eterna, abbiamo un paese molto più importante. Solo sii forte, fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratico tutta la legge che Mosè mio servo t'ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, perché tu prospererai dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e fatti animo. Allora, il punto è che Giosuè doveva adempiere la legge essendo purificato dal sacrificio dell'agnello, dalla redenzione in Cristo Gesù, che già era valida anche prima che lui venisse. Quindi lui doveva tenere questo popolo in riga perché non peccasse, affinché il Signore gli permettesse di conquistare il paese. E c'era anche un'altra volontà da rispettare, cioè tutti dovevano essere santi. E se andiamo al versetto 16, e quelli risposero a Giosuè dicendo: noi faremo tutto quello che ci comanderai e andremo dovunque tu ci manderai, ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè, solamente sia teco l'Eterno il tuo Dio come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia la cosa che gli comandi, sarà messo a morte. Solo lui, solo sii forte e fatti animo. Quindi in quel momento fatidico tutto il popolo sapeva che doveva non solo essere santo, ma anche ubbidire a tutte le cose, tenerle davanti a sé, uscire di casa con il senso di non io ma Dio, non io ma Dio, e Dio è con me, io devo essere questo. Per questo quando la sconfitta di Ai, al Giosuè 7, andiamo in Giosuè 7. Versetto 4. Solo vi salirono con 3.000 uomini di fra il popolo, i quali si dettero la fuga davanti alla gente di Ai. La gente di Ai ne uccisa circa 36 e li inseguì dalla porta fino a Shebarim e mise e li mise in rotta. Il cuore del popolo si strusse e divenne come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'Eterno. Stette così fino alla sera. Egli con gli anziani di Israele e si gettarono nella polvere, della polvere sul capo. Giosuè disse: «Ai, Signore Eterno, perché hai tu fatto passare il Giordano a questo popolo per darci in mano degli Amorei a farci perire?» Versetto 10. L'Eterno disse a Giosuè: «Levati, perché ti sei così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato d'osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, hanno perfino rubato, hanno perfino mentito, e l'hanno messo fra i loro bagagli. Perciò i figliuoli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici, e il nostro nemico è Satana, e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Interdetto. Se noi siamo qua per la carne, siamo interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto di mezzo a voi. Levati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto l'Eterno, l'Iddio di Israele: Israele, in Israele c'è dell'interdetto in mezzo a te. Tu non potrai stare a fronte dei tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. E cosa successe quando fu scoperto che Acan aveva preso l'interdetto? Versetto 20. Acan rispose a Giosuè e disse: «È vero, ho peccato contro l'Eterno, Dio di Israele, e ho precisamente, e ecco precisamente quello che ho fatto. Ho veduto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento e una verga d'oro del peso di 50 sicli. Ho bramato quelle cose, le ho prese. Ecco, sono nascoste in mezzo, in terra, in mezzo alla mia tenda. L'argento è sotto». Vedete, quest'uomo sapeva dell'Eterno, sapeva di tutto e ha peccato, e sua moglie non gli ha detto niente. Quella casa non era santa, quella casa non era santificata dal sangue. Come abbiamo lasciato le nostre case? Con cosa siamo venuti qui? È questo che... Ma adesso è il tempo della grazia. Tutti possono peccare e rimanere indenni. Ma il nostro cuore, la Chiesa, la nostra fede, com'è? La nostra fede, com'è? È pura o santa? Siamo santi o no? Perché bisogna che lo diciamo. Allora bisogna che leggiamo la Scrittura con lo Spirito Santo. Facciamo un altro esempio. Dopo aver letto Giovanni 8, vediamo in Giovanni 9. Guarigione del cieco nato. Il Signore mi ha tormentato finché non sono arrivato a queste conclusioni per me. Queste cose le dico per me, per accusare me stesso che secondo la carne io non sono niente se non un essere malvagio. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui peccò, né i suoi genitori,
ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: va, lavati alla vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò e si lavò e ritornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avevano veduto, perché era mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Gli altri dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, ne spalmò gli occhi e mi disse: vattene a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Noi abbiamo bisogno, siamo ciechi a causa del peccato, la nostra carne è cieca, totalmente cieca a causa del peccato. Noi abbiamo bisogno del lavaggio continuo delle nostre anime, soprattutto alla domenica, quando abbiamo i nostri familiari, quando abbiamo le persone care, quando abbiamo... Bisogna che siamo scrupolosi, perché sono tempi in cui anche nelle chiese c'è lassismo, si pensa di essere come religiosi, come i cattolici, che basta andare a messa, che il calice sia coperto, che la messa è valida. Ma siamo arrivati a quel punto lì? Non sappiamo più cos'è la scrittura, non sappiamo più cos'è la redenzione, non sappiamo più cos'è la purificazione, la santificazione. Se siamo arrivati a quel punto, io sono il primo, ci mettiamo a piangere, perché le nostre anime sono nel peccato. Sono nel peccato, siamo come Acan. Perché il Signore parla chiaramente nella sua parola: io sono la luce del mondo. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E Gesù cos'è venuto a fare con questo cieco? È venuto a dargli la vista. E noi non eravamo ciechi prima di credere in Cristo? Non eravamo ciechi prima di credere in Cristo? Ha avuto pietà di tutti noi, ha avuto pietà di tutti noi. Ma dove siamo? Dove siamo? Dov'è la nostra testa? Se non stiamo attenti a queste parole, se non prendiamo la posizione per mezzo dello Spirito di avere carità, di venire santificati al culto, di pregare per la Chiesa, di pregare per i nostri fratelli, tutti, qualunque che sia, se non abbiamo cura che la fede prosperi in coloro che hanno detto di volersi battezzare, ma che vanno per le loro faccende. Ma bisogna che queste persone si rendano conto. Ci deve essere una preghiera corale nella Chiesa, ci deve essere almeno un gruppo di preghiera nella Chiesa che si mette in ginocchio e prega per la nostra fede, per la nostra santificazione, per il nostro avanzamento nella grazia. Abbiamo bisogno di grazia, perché siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori. Questo, Questo, io non so, tornate a leggere questi versetti. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Io sono cieco fin dalla nascita. Sono nato cieco, mi sono convertito a 43 anni e ci ho messo 20 anni a capire qualcosa del Vangelo. Io ero cieco fin dalla nascita. Qui ci sono dei ciechi che hanno bisogno della grazia di Dio, che hanno bisogno del fango per gli occhi spirituali e un lavacro dello spirito per tornare a vedere, per vedere la grazia di Dio. Siamo negli ultimi tempi, è un mondo che fa spavento attorno a noi, le nostre famiglie sono quasi tutte disfatte, divise. Ma riflettiamo, non veniamo qui per fare una cerimonia come i cattolici, veniamo qua per adorare il Signore, cominciando da casa. E a casa la prima cosa è aprire la Bibbia, mettersi in ginocchio e adorare la croce, cospargersi del sangue di Cristo per essere santificati, per essere purgati, perché la nostra coscienza si ravveda, come quegli uomini che accusavano quella donna. Noi abbiamo bisogno che la nostra coscienza veda veramente quali sono i nostri peccati per essere purgati, se no andiamo a infettare tutti. Noi abbiamo bisogno di essere purificati giorno dopo giorno affinché la Chiesa sopravviva, affinché il nostro Signore abita nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, affinché il capitolo 8 dei Romani non sia una bella poesia, ma sia una realtà nella nostra vita. Il capitolo 8 dei Romani, 6, 7 e 8, deve essere un cuneo che uccide la carne tutti i giorni della nostra vita. L'Apostolo Paolo, se sappiamo chi è l'Apostolo Paolo, ha confessato nel capitolo 7 che si era messo a voler adempiere la legge con le sue forze, con le sue misere forze. E ha fallito, ha dovuto dire: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte che è sempre sotto la condanna della legge? Chi mi libererà se non il sangue di Cristo, il sangue di Cristo, il sangue di Cristo? Se abbiamo dei problemi nella nostra casa, con i nostri bambini, con la moglie, di lavoro, eccetera, mettiamoci in ginocchio 2 o 3 volte al giorno, non dico fare scena, in silenzio, nel gabinetto, ma chiediamo che il Signore vivacizzi la nostra coscienza in modo da capire cos'è che deve cambiare nella nostra vita e vedremo dei miracoli favolosi nella nostra vita. Perché Gesù è potente, Gesù è potente, Gesù è forte, è potente, è glorioso, glorioso. Il mondo non andrebbe avanti ancora se la sua grazia e la sua potenza non fossero attivi anche oggi in questo mondo malvagio. Così, ritornando alle ultime parole, andando al capitolo 9, versetto 6, detto questo, sputò in terra. È lo spirito che deve leggere la scrittura, non la nostra carne di peccato. Sputò in terra. Fece del fango con la saliva, ne spalmò gli occhi al cieco e gli disse: va, lavati alla vasca di Siloe, che significa mandato. Egli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Questo è successo a noi ed è quello che, essendo successo a noi nella nostra vita per via della fede dello Spirito Santo, deve succedere a tutti i nostri fratelli che critichiamo, a tutte le persone della nostra Chiesa, attorno a noi. Non avere delle critiche, non avere delle cose, ma amarci gli uni gli altri e dire: se Gesù ha salvato me, peccatore malvagio, come Acan, ma se ha salvato me e mi ha dato la vita eterna, non salverà anche lui? Qui deve esserci un'unità nella Chiesa. Noi dobbiamo essere come Giosuè, che fece giurare il popolo, non dovevano solo adempiere i comandamenti, dovevano ubbidire a Giosuè, perché altrimenti senza un capo, senza una coesione, in questo mondo siamo dispersi. Se ognuno di noi stesse a casa sua, alla domenica, al giovedì e al martedì, ditemi voi che fine fa la vostra fede. Smetteremmo di essere esortati, di essere pungolati, di essere esortati, e non sentiremmo la parola che il Signore ci somministra per la sua grazia. Perché io sono 2 mesi che sto leggendo la Scrittura proprio per poter parlare secondo lo Spirito, non secondo la carne. E vi dico che c'è da piangere, io piango per me stesso e per come è messa la mia famiglia nel mondo, perché sono un peccatore, sono e tuttora un peccatore, ma per la sua grazia posso andare avanti. E dico altrettanto a voi: se volete andare avanti nella vostra vita, non fermatevi alle cose superficiali della vostra vita, ma cominciate a leggere la parola per mezzo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo qui ci fa vedere. Io ero quell'uomo lì, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, ero io. È lo stesso il mio fratello, è lo stesso la mia sorella, è lo stesso. Io devo avere una vita di spirito e di preghiera in modo che la luce di Cristo illumini la Chiesa, se no diventiamo come il cattolicesimo. E tutte queste cose sono scritte, e altre ne sono scritte. Se guardiamo, l'ultimo passaggio è in Matteo 16, 24. L'abnegazione cristiana. Sapete che questo capitolo è molto importante, perché al versetto 16:16 è l'Apostolo Pietro dice a Gesù: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù, replicandogli, disse: tu sei beato, o Simono, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E questo è stato il momento che abbiamo visto. Lo Spirito è entrato in quel momento lì. Allora andiamo al 16:24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Io tante volte, per tanto tempo, pensavo: questa croce sono i guai della vita, le cose che mi capitano, che devono capitare, eccetera. No, non è vero, non è vero. Non è così. Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Cioè per lo spirito, perché se no distruggiamo la struttura di questo libro, che è santa, santa, santa. Noi dobbiamo avere la croce, rinunci a se stesso e vada alla croce tutti i giorni. non ci sono scorciatoie, c'è che noi dobbiamo vivere crocifissi, perché così saremo morti al peccato e risorti a vita nuova. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Vedete lo Spirito qua cosa dice? Dice che per capire bene questa scrittura bisogna che noi non la ragioniamo con la nostra testa, ma per mezzo di un'anima che ha lo Spirito Santo, che è crocefissa con Cristo alla carne e vivificata per mezzo dello Spirito Santo, resuscitata per mezzo dello Spirito. Questo dice, e che giova egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figliuol dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, coi suoi angeli, ed allora renderà ciascuno secondo l'opera sua, o della carne o dello spirito. Quindi non ci sono tante cose da fare. Bisogna che noi rinneghiamo noi stessi giorno dopo giorno e leggiamo la scrittura non per la carne ma per lo spirito, mettendoci noi, quando vediamo un'adultera qui, siamo noi, quando vediamo un cieco, siamo noi, quando vediamo un uomo dalla mano secca, siamo noi, quando vediamo tutte queste cose, noi eravamo così e il Signore ci ha risanati. Bisogna che andiamo avanti con questa prospettiva di vedere che Gesù è con noi tutti i giorni della nostra vita, setaccia la nostra coscienza e le nostre anime, e non ci darà gioia e felicità se non attraverso il suo Spirito, che egli ha mandati affinché non stiamo mai soli, non siamo orfani, perché non siamo orfani, noi non siamo orfani, c'è lo Spirito che vive nei nostri cuori, che vuole essere vivificato con questa procedura che vi ho detto, cioè attraverso il rinnegamento continuo della carne e la vivificazione dello Spirito Santo, in modo da non commettere il peccato di Acan, ma di santificare la nostra casa, di venire alla Chiesa amando i fratelli, perdonandoli, avendo uno spirito di umiliazione, perché se saremo umili saremo anche glorificati. Chi si umilia sarà esaltato, ma chi non si umilia non potrà vedere la resurrezione di Cristo nella sua vita. Di tutto ti ringraziamo il Signore per la sua parola e meditiamo su queste cose che abbiamo riflettuto. Amen.